Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Martedì 2 settembre. Giorno cruciale per la comunicazione governativa in Italia. Oggi è il giorno zero, ha detto Matteo Renzi ieri a Palazzo Chigi, spiegando il cosiddetto piano dei 1000 giorni con cui il governo si impegna a realizzare entro il 2017 le riforme previste dal programma. Si parla anche di secondo tempo del governo. La maggior parte dei quotidiani di oggi dedicano il titolo di apertura a questo programma dei 1000 giorni, anche se, come vedremo, risulta abbastanza vago. Tra i grandi quotidiani nazionali la scelta più esplicita è quella della Stampa, diretta da Mario Calabresi. Lavoro, Renzi punta a flessibilità e sussidi, è il titolo, lanciato il piano dei 1000 giorni, Premier, giudicatemi a maggio 2017. L'esempio è il modello tedesco, mini job senza tasse, scuola verso la revisione degli scatti di anzianità. Vedremo più in dettaglio di che cosa si tratta. Il Giorno titola anche sulla conferenza stampa di Renzi: Renzi, datemi 1000 giorni. Il piano per allargare il bonus, allo studio del governo gli sgravi fiscali per pensioni basse e famiglie numerose, è il titolo del Messaggero. Si dedicano e con un taglio naturalmente differente anche altri giornali. Il Secolo XIX di Genova sceglie, diciamo, opera una scelta estremamente pragmatica. Il titolo è: chi dovrà ridare gli 80 euro? A fine anno il reddito certo dirà se si ha diritto al bonus, guida per evitare sorprese. Oltre 1 milione sul filo. Renzi sul lavoro, il modello è quello tedesco. Naturalmente più critici in maniera diversa altri quotidiani, come Libero, il giornale diretto da Maurizio Belpietro, che titola sotto la testatina piuttosto, insomma, esplicita, la fuffa del Premier: i 1000 giorni di Renzi partono con 300 tasse. La mossa per smentire le accuse di Annuncite, si rivela un elenco di annunci. Le scadenze fiscali che attendono gli italiani in settembre invece sono molto concrete: IVA, IRPEF, IRAP, RAI, TASI. Dall'illusione alla delusione, l'editoriale di Maurizio Belpietro, titolato «Sta per scoppiare la bolla speculativa chiamata Matteo». Critici, naturalmente, con la comunicazione del governo, anche Il Fatto Quotidiano, che titola: «Più che Renzi sembra Letta». Passo dopo passo, l'ennesima conferenza stampa per riannunciare gli annunci fatti in quelle precedenti. Il Premier però dice: abbiamo lavorato sodo. Purtroppo per lui calendari e promesse ricordano la parabola del suo predecessore finito sul binario morto. Nelle pagine interne Il Fatto Quotidiano continua analizzando più la comunicazione del governo che non i suoi contenuti, e questo forse però è in linea con una certa diciamo indeterminatezza ai contenuti. Basta annunci, Renzi ci fa una conferenza stampa, il titolo dell'articolo di Wanda Marzo. Mentre la lettizzazione del primo ministro, dietro le nuove comunicazioni del governo l'incubo del discorso programmatico che il suo predecessore usava per tenere a bada i suoi. Il predecessore naturalmente Enrico Letta. Questo è l'articolo di Stefano Feltri, analisi di Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano. Il Manifesto titola: Millennium, Matteo Renzi si dà i compiti a casa e prova a riempire l'agenda del governo fino al 2017 con un portale dove controllare tutti gli annunci dei prossimi 1000 giorni. Saltata prima di nascere la riforma della scuola. Il Premier rilancia: l'articolo 18 non mi interessa, faremo una riforma totale del lavoro come la Germania. Anche, come dicevo, su questo torneremo. I titoli della Repubblica, del Corriere della Sera uniscono, diciamo, la questione delle strategie europee, delle strategie economiche europee al programma del governo. Il titolo di apertura di Repubblica è: il piano di Draghi per l'euro debole, Renzi ora il Jobs Act. Il presidente BCE da Hollande: crescere rispettando i patti. Il Premier: l'articolo 18 non è un problema, la Germania è un modello. Mentre il Corriere della Sera titola: il debito costa meno, migliorano i conti, Renzi modello Germania per il lavoro. Vediamo allora, con l'aiuto della della stampa di Torino di capire qualcosa in più su queste riforme. Con l'aiuto della stampa dico perché al di là della strategia comunicativa del governo, Roberto Giovannini dedica in pagina 4 un'interessante analisi della strategia scelta dal governo per la riforma del lavoro. Il modello tedesco, tutto flessibilità e mini job da 450 euro, è il titolo dell'articolo. Il modello tedesco è una storia di successo indiscutibile, scrive Giovannini. Con un mix di alta flessibilità, efficienti servizi all'impiego e regole che obbligano chi vuole il sussidio ad accettare ogni lavoro, dal 2004 al 2013 il tasso di disoccupazione della Germania è diminuito dal 10,5% al 5,3% e soprattutto l'occupazione complessiva è aumentata per 8 anni consecutivi a quota 42 milioni di unità. Ma, avverte Giovannini, c'è un'altra faccia della medaglia del Jobwunder, miracolo occupazionale tedesco, generato dalle riforme del cancelliere socialdemocratico Schröder, e la forte segmentazione del mercato del lavoro, con ben 5 milioni di persone che devono vivere svolgendo uno o più mini o midi jobs, lavori instabili che per legge sono pagati al massimo 450 euro al mese, su cui le aziende in pratica non pagano tasse e contributi. Dall'altro c'è la quasi trasformazione del welfare, una prestazione concessa perché considerata un diritto, in workfare, per continuare a godere dell'indennità di disoccupazione, cioè poco più di 300 euro al mese per un single, più un contributo all'affitto che può arrivare sempre fino a 300 euro, i disoccupati devono accettare letteralmente qualsiasi impiego, talvolta anche a retribuzione zero. Di recente hanno destato scalpore le 500 occasioni di lavoro a retribuzione zero o un euro l'ora nelle mense popolari di quartiere offerti dalla socialdemocratica Città Libera di Amburgo. Non è un caso che nell'accordo per la formazione della grosse coalizione con la CDU la SPD abbia chiesto e ottenuto di stabilire per legge un salario minimo orario di 8,5 euro lordi. Insomma, scenario abbastanza cupo. Sembrerebbe quello dell'applicazione del modello tedesco alla situazione italiana. E infatti Giovannini continua così la sua analisi. Per valutare correttamente i grandi risultati delle riforme tedesche bisogna ricordare le specificità del sistema tedesco. Un'economia fondata su una potente industria basata sulle esportazioni, un sistema formativo professionale che agevola moltissimo il passaggio dalla scuola al lavoro e soprattutto il compiuto passaggio a un sistema contrattuale assolutamente decentrato, azienda per azienda, cosa che ha permesso nelle imprese nei territori più in crisi moderazione salariale e forti tagli del costo del lavoro, favorendo la competitività. Infine bisogna ricordare pur sempre che per gli ammortizzatori sociali le riforme Hartz tedesche hanno stabilito prestazioni che in Italia sarebbero un miraggio. Per raggiungere quei livelli bisognerebbe spendere molto di più di quello che spendiamo oggi. Le riforme complessivamente hanno costruito un sistema di sussidi di disoccupazione universali, estesi cioè a tutti, purché si dimostri di essere in ricerca attiva di lavoro. I disoccupati vengono sollecitati con proposte di lavoro che, se non accettate, decurtano progressivamente l'indennità. L'indennità è maggiore e proporzionata allo stipendio precedente per chi aveva un posto di lavoro e l'ha perduto. Dopo 2 anni si riduce progressivamente. Ma esiste, attenzione, anche un reddito di cittadinanza, con contributi per la casa, la famiglia e i figli e un'assicurazione sanitaria, il cosiddetto Arbeitslosengeld 2. Anche in questo caso bisogna rispettare una serie di precisi obblighi, oltre a buoni per la formazione, job center e agenzie interinali, con misure mirate sugli over 50 anni espulsi dal lavoro. Hartz ha riorganizzato le tipologie flessibili di contratto, part-time, stagionali a termine. E soprattutto potenziato i cosiddetti mini job, contratti di lavoro precari che all'azienda costano nulla, e i mini job da 450 euro al mese che danno diritto a una pensione ancorché poco più che simbolica. Ripeto quest'ultima frase, una pensione ancorché poco più che simbolica. Siamo in Germania, naturalmente situazione italiana è diversa e si può legittimamente provare qualche brivido pensando all'accumulo di mini job retribuiti con 200 o 300 euro al mese e alle proposte di retribuzione zero o addirittura oppure di retribuzione 1 euro all'ora che comportano in caso di rifiuto l'esclusione dalle graduatorie del lavoro. Alle riforme del governo si dedica ampiamente nelle pagine interne il Corriere della Sera e in particolare si parla anche di tagli e di risparmi, che la questione della copertura finanziaria delle riforme rimane naturalmente di scottante attualità, i conti di Cottarelli, cioè il commissario alla Spending Review, sui risparmi, il titolo del Corriere della Sera, in un anno 500 milioni dal taglio di 2000 partecipate, la necessità di sanzioni per imporre le chiusure. Le partecipate che complessivamente Cottarelli vorrebbe tagliare in 3-4 anni possono essere anche 7.000. 1,2 miliardi di euro sono le perdite palesi registrate nel solo 2012 a causa di sprechi e inefficienze di queste partecipate, che spesso, come nel caso di 3.000 situazioni accertate, sono pure scatole vuote con meno di 6 dipendenti che si vorrebbero cancellare del tutto. In alcuni casi Cottarelli ha parlato addirittura di partecipate costruite apposta per creare rendite economiche o politiche a politici locali. Vediamo un po' il Corriere della Sera in una tabella, riassume i fronti delle riforme che dovrebbero realizzarsi in questi 1000 giorni decisivi per il governo Renzi. Lavoro, contratti a termine del lavoro, abbiamo detto, contratti a termine sono la prima parte del Jobs Act, la parte centrale riguarda l'apprendistato. Per quanto riguarda l'articolo 18, il Premier ha detto che non è un problema, l'esame al via giovedì in Commissione Senato, la maggioranza è divisa. Sulla burocrazia, secondo fronte, il decreto legge convertito in legge della Camera ad agosto prevede tra l'altro per i dipendenti la mobilità obbligatoria fino a 50 km dalla sede di appartenenza e nuove regole per il turnover. Nel cuore della riforma riguarderà la pubblica amministrazione, pratiche e servizi accessibili online attraverso un PIN, nuove regole per le carriere dei dirigenti e riorganizzazione dell'organico, riforma delle Camere di Commercio. C'è poi la famosa riforma del Senato. È stato dato in agosto il via libera al disegno di legge costituzionale per la riforma del Senato, che prevede la fine del bicameralismo perfetto. Palazzo Madama diventa non elettivo e non vota la fiducia. L'iter però è ancora lungo e la legge potrebbe essere sottoposta a referendum. Per quanto riguarda le elezioni, l'Italicum, il cosiddetto Italicum, legge elettorale, è stata approvata a marzo, sistema di voto basato su liste bloccate in circoscrizioni piccole, premio di maggioranza e soglie di sbarramento. Si parla di modifiche, probabile che la legge subisca ritocchi in Senato, in particolare potrebbero essere riviste le soglie di sbarramento per accedere al premio di maggioranza al primo turno, cioè la soglia del 37%. Veniamo al famoso bonus, gli 80 euro, il decreto IRPEF che li assegna a chi percepisce redditi inferiori a 26.000 euro, in vigore da maggio, non riguarda partite IVA e pensionati, ma l'obiettivo di Renzi nella legge di stabilità che sarà presentata a ottobre è mantenere il bonus e possibilmente estendere la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda la giustizia, si intende intervenire sui tempi del processo civile. Il decreto è stato approvato, come si sa, lunedì scorso, per ridurre la durata del processo civile e l'arretrato. Si basa sul ricorso ad arbitri individuati fra gli avvocati per evitare di portare la causa di fronte al giudice. Si agirà poi, entro l'anno, secondo le previsioni del Ministero della Giustizia, sarà legge la riforma complessiva, responsabilità civile dei magistrati, tempi di prescrizione e falso in bilancio sono i nodi principali. C'è poi la scuola, c'è il decreto sblocca Italia, il Consiglio dei Ministri ha dato via libera venerdì scorso a questo decreto dal nome un po' sontuoso, fondi ai cantieri e semplificazioni per far ripartire l'economia e la sostanza, nuove risorse per 3,8 miliardi, edilizia, meno vincoli per le ristrutturazioni. Il nodo è quello dei fondi, naturalmente, le risorse sono meno dei 3,8 miliardi previsti, il governo ha voluto un provvedimento a costo zero e i bonus per edilizia e affitti sono al momento sospesi. E il nodo della scuola è l'ultimo, non certo l'ultimo, credo, nelle preoccupazioni del governo e degli italiani. A luglio è partito il piano di edilizia scolastica, prevede 1,6 miliardi di euro di investimenti che andranno a finanziare 21.230 interventi su edifici scolastici, 450 milioni per la piccola manutenzione, 400 per la sicurezza. Ma la riforma della scuola riguarda docenti e studenti, sarà illustrata domani, quindi c'è ancora una certa attesa, domani ne parleremo ampiamente, riguarderà l'allargamento dell'organico e l'assunzione dei precari, la riforma del sistema degli stipendi dei professori, maggiore autonomia ai presidi alle scuole e la diffusione degli stage. Sulla riforma della scuola segnalo un articolo di Walter Passerini sulla stampa. Finalmente si parla di scuola, ma la scuola non è solo insegnanti, assunzioni, graduatorie, aule. Domani il governo presenta una nuova riforma il cui sottotesto sarà la scarsità delle riforme. Il titolo, scusate, delle risorse. Il titolo dell'articolo è come passare dalle aule all'impiego. E infatti Passerini così prosegue. Sulla scuola bisogna investire molto, ma la condizione per farlo è quella di spostare il baricentro sui ragazzi, le famiglie, le imprese, il lavoro. È finita l'epoca degli aggiustamenti, il dossier scuola-lavoro dovrà essere al vertice delle priorità. 7 sono le possibili architravi di un cambiamento ormai ineludibile che dovrà essere sorretto da un sistema di valutazione del merito degli insegnanti. Prende di più chi lavora meglio di più, meglio e di più. E qui si apre una questione che credo farà discutere, cioè quali sono i criteri e come viene valutato da quali soggetti il cosiddetto merito. E da una maggiore autonomia degli istituti, seguiti da una corta regia. Il primo nodo, un vero anello debole della catena educativa, è quello delle medie inferiori, nel quale fin dal secondo anno va istituito un processo di orientamento per rendere consapevoli ed efficaci le scelte della scuola superiore. Troppa casualità va sostituita da una maggior professionalità e guida. Nelle superiori vanno introdotti in modo massiccio gli stage, che oggi coinvolgono solo il 9% dei ragazzi, rendendoli obbligatori a partire dal terzo anno con un incremento fino a 200-300 ore l'anno. L'alleanza scuola-lavoro deve essere un sistema concreto che favorisca le esperienze lavorative dei giovani, usando anche la formula delle scuole bottega, per avvicinare i giovani alle piccole imprese, ai mestieri artigianali, all'artigianato digitale. È necessario il sostegno di un pacchetto di agevolazioni per le scuole che aderiscono al sistema dell'apprendistato, per gli insegnanti che se ne fanno carico e per le imprese che si vorranno far coinvolgere. Sono fioriti numerosi protocolli per la realizzazione di questo disegno, che devono diventare concreti e non formali. L'esempio che indica Passerini sulla stampa è il modello Enel, che assume in apprendistato 150 giovani del quarto anno che svolgeranno in azienda almeno 800 ore l'anno. Stage apprendistato in alta formazione dovranno coinvolgere anche gli iscritti ai licei e non solo gli studenti dei tecnici. Andrà poi esteso a tutti gli studenti delle superiori il libretto formativo personalizzato, che verifica i percorsi di alternanza realizzati, che danno diritto a una serie di crediti da far valere in fase di esame finale. Un'ulteriore sfida sarà quella dell'introduzione di un canale post-diploma di formazione terziaria avanzata e professionale, trasformando le positive esperienze degli ITS, istituti tecnici superiori, in un vero e proprio ordinamento. Infine anche le università dovranno capovolgere la loro funzione di puri sportelli di ascolto o di segnalatori della sola offerta formativa per attivarsi e diventare veri uffici placement previsti dalla legge, ma disattesi e mai attrezzati per questa funzione, promuovendo relazioni stabili con il mondo delle imprese, dell'artigianato innovativo, delle start-up, del co-working, dei fab lab, nuove fucine di imprenditorialità giovani, mamma mia quante parole difficili in inglesi, nuove fucine di imprenditorialità giovanile, in troppi casi senza alcun legame con le università. Il patto formativo con i giovani nelle università dovrà essere anche un patto per l'occupabilità. Questo non è inglese, ma è brutto. Il mondo del lavoro, l'economia, la competitività richiedono una formazione più robusta e adeguata e solide competenze. L'alibi della didattica orientante deve lasciare il posto a una maggiore concreta alternanza, a un dialogo forte con i servizi al lavoro, con le imprese, con i sistemi di monitoraggio. Non possiamo più permetterci oltre 2 milioni di NEET, giovani sotto i 29 anni, che non studiano e non lavorano. Immagino sia un acrostico e magari si pronuncia NEET, perdonatemi. Nessun giovane dovrà arrivare ai 25 anni senza aver mai visto e sperimentato il lavoro da vicino e almeno un'azienda. Cioè, la proposta di analisi Passerini sulla stampa per la riforma della scuola è tutta improntata alle questioni di avviamento al lavoro, in particolare al lavoro tecnico e artigianale. Se ne può discutere, ma sicuramente il problema va tenuto costantemente sotto l'attenzione di tutti. Vi ricordo a questo punto il numero per inviare gli SMS con i vostri commenti sulle notizie di oggi, che verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it, quindi che potete consultare liberamente, di alcuni dei quali daremo conto nella seconda parte della trasmissione. Il numero è 335-5634-296, 335-5634-296. La conferenza stampa di Renzi è stata in qualche modo affrontata da molti commentatori sotto il piano delle strategie informative. In particolare, si dice, Renzi ha fatto una battuta, si è espresso su se stesso a proposito degli annunci, della malattia dell'annuncite, ha detto: se qualcuno parla di malattia degli annunci, io sono felice di essere giudicabile fatto per fatto, numero per numero, cifra per cifra, voce per voce. Come dire, basta annunci, programmi concreti e fatti concreti. Per il momento, il fatto concreto è l'apertura di un sito su cui si concentrano le attenzioni, spesso critiche, a volte anche un po' ironiche. Vedremo come procede la situazione comunicativa di molti giornali. Io segnalo fra i tanti commenti il racconto di Sebastiano Messina, lo spiritoso racconto di Sebastiano Messina su Repubblica. Occupazione e cantieri sul sito dei Mille Giorni. L'Italia ad alto ottimismo, fatta solo di belle notizie. I dossier delle riforme sono accompagnati da notizie selezionate. Quella sui posti di lavoro dice che da febbraio c'è stato un aumento. C'è qualcosa che non va se il governo si autopromuove, scrive Messina. Per carità, l'hanno sempre fatto tutti, qualcuno meglio e qualcun altro peggio. E Renzi ha dimostrato di essere un campione nella comunicazione politica, sin da quando lanciò sugli autobus di Firenze la sua campagna per il nuovo partito di cui era appena stato nominato coordinatore cittadino. Margherita non è la solita pizza. Del resto, questo sito non è altro che la versione web dei vecchi manifesti o degli spot che ancora oggi vediamo in TV, solo che c'è più spazio per i contenuti, anche per qualche notizia però accuratamente distillata, come quella sulla disoccupazione che ci consegna a sorpresa un dato ottimista: Istat occupati in aumento da febbraio. Ma come? Non avevamo appena saputo, e proprio dall'Istat, che a luglio erano stati persi 35.000 posti di lavoro rispetto a giugno e 71.000 rispetto a un anno prima? Non ci avevano detto che la disoccupazione è salita dello 0,3% in un solo mese? Non ci avevano rivelato che senza lavoro sono aumentati del 4,6% rispetto a un anno fa? Beh, di tutto questo sul sito del governo non c'è traccia. C'è l'unico confronto dal quale esce in vantaggio, quello col governo Letta, che proprio a febbraio cedette il posto a Renzi. Ed effettivamente a luglio c'erano 44.000 occupati in più rispetto a febbraio, anche se non è detto che ci siano ancora, visto che secondo l'Istat i posti di lavoro ormai scompaiono al ritmo di 1.000 al giorno. Ma a Renzi interessa fare iniezioni di ottimismo, e infatti troviamo in bella evidenza anche la notizia dei 1.200 posti di lavoro salvati alla Electrolux grazie al decreto Poletti. Non importa se la notizia non è freschissima, non importa neanche se la mappa dei lavori inseriti nello Sblocca Italia ricorda inevitabilmente la lavagna con le grandi opere che Berlusconi promise agli italiani in una celebre puntata di Porta a Porta il 18 dicembre del 2000. Guardi qua, il ponte sullo Stretto, una grande opera, no? Ecco, si può fare. Anche perché poi a guardare bene quelle linee, quei punti colorati che indicano aeroporti, autostrade, linee ferroviarie, si scopre che nella mappa ci sono anche quattro autostrade e un aeroporto che vengono definite opere incagliate o di realizzazione ancora molto incerta, e dunque la cifra sbloccabile è pari a zero. Ma ci vuole altro per raffreddare l'entusiasmo del Premier, che per raccontare quel che farà usa una metafora sportiva. È un lavoro che richiede lo spirito del maratoneta più che la velocità dello sprinter. Conosciamo la direzione, abbiamo la macchina giusta. Il serbatoio del consenso popolare è tale da non prevedere soste ai box. Maratoneta con le soste ai box, pazienza per la cultura sportiva del primo ministro italiano, non è quello che a lui chiediamo noi cittadini, naturalmente. Allora, questo era l'articolo di Sebastiano Messina su Repubblica, interessante, e si parlava di fattori di crisi come la disoccupazione, la questione del lavoro. Nelle pagine di Economia della Stampa, un altro fattore di crisi meno rilevato viene invece analizzato da Paolo Baroni, a fondo. Il titolo è Il settembre nero dei negozi, due chiusure ogni apertura. L'allarme di Confesercenti: dopo le ferie, molti esercizi non alzeranno le serrande. Tra luglio e agosto, nel settore del commercio, per ogni nuova impresa che ha aperto i battenti, ben due li hanno chiusi. E quel che è peggio è che questi dati replicano quelli del 2013, che fino a ieri risultava in assoluto l'anno peggiore di sempre. Oggi un'impresa su quattro, dice annuncia Confesercenti, dura meno di 3 anni. A giugno 2014 oltre il 40% delle attività aperte nel 2010, circa 27.000 imprese, è già sparito, bruciando investimenti per circa 2,7 miliardi. È crisi nerissima, insomma, confermata anche dallo stallo dei consumi, che in 6 mesi ha già fatto perdere al terziario altri 2,2 miliardi di euro di fatturato. fatturato e da una pessima stagione dei saldi che quest'anno si sono rivelati un vero flop, con una riduzione delle vendite, stime Codacons, del 5,8% e una spesa media per famiglia che non supera i 65 euro. L'avvio del 2014 è stato peggiore di tutto quello che avremmo potuto aspettarci, commenta il segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni. Per chi vuole saperne di più, le pagine di Economia della Stampa, l'articolo di Paolo Baroni. I dati quindi sono diciamo variamente interpretabili anche rispetto alle strategie comunicative ufficiali istituzionali. La questione europea, la questione economia europea invece al centro delle preoccupazioni ovviamente del Sole 24 Ore, quotidiano politico, economico e finanziario, che fa riferimento a Confindustria. Il titolo di apertura del Sole 24 Ore: nuova frenata europea, euro ai minimi dell'anno, Draghi vede Hollande, Parigi chiede il rilancio della domanda nell'Unione Europea, l'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero scende in agosto, borse deboli, valuta unica a 1,3117 dollari. Euro ai minimi è il titolo nelle pagine interne. L'Europa si ferma, la valuta ai livelli di un anno fa sul dollaro e di 2 anni fa sul franco, pesa il calo del PMI. Il mercato dei derivati, le posizioni speculative contro la moneta unica sono ai massimi da luglio 2012. Per quanto riguarda i titoli di Stato, record per il tasso del biennale francese, per la prima volta, record nel seguente senso, per la prima volta rendimenti negativi. Allarmante quindi la situazione della moneta unica, anche se anche in questo caso è possibile interpretare variamente la questione. Leggiamo gli articoli che Repubblica dedica nelle due pagine principali, la 2 e la 3, proprio a questa situazione economica europea. Il titolo del chiodo di Elena Polidori è attività delle imprese a picco, Draghi fa visita a Hollande, crescita rispettando i patti, scivolano gli indici PMI di Italia, Germania e Francia, Berlino smentisce la polemica con la Banca Centrale Europea. L'analisi è affidata a Federico Fubini, che scrive: piuttosto che quella di un normale banchiere centrale, l'agenda di Mario Draghi ricorda sempre di più quella di un operatore delle istituzioni che ha davanti a sé un grande vuoto politico da colmare. Anche i discorsi pubblici iniziano a rivelare sfumature del genere. Ma da Hollande Draghi si è recato nei panni da lui preferiti di banchiere centrale. Il capo dello Stato francese pensa che l'euro a 1,313 sul dollaro ieri sera resti di gran lunga troppo forte. Dalla tarda primavera, è vero, la moneta unica ha iniziato a dirigersi verso sud nei grafici. Ma la Francia agli esportatori italiani non può bastare il calo del 5,3% dai picchi di 1,39 di inizio maggio. Come Hollande, Draghi sa benissimo che un altro robusto tratto sulla strada del deprezzamento risolverebbe vari problemi senza troppi costi politici. Gli esportatori in Francia, Italia, ma anche in Germania avrebbero un'arma di più per contrastare la frenata degli ordini dall'estero legata anche alla guerra in Ucraina. E beni e servizi all'import costerebbero un po' di più, aiutando la BCE a alzare il tasso di inflazione. Di sicuro questo tema peserà sul tavolo del consiglio direttivo della BCE, che discuterà se e cosa decidere, ma anche nella gestione del tasso di cambio. Draghi e gli altri 22 membri del Consiglio hanno sempre lo stesso problema: le falle politiche di Eurolandia, che la BCE cerca di riempire supplendo il vuoto politico dei governi. Il livello dell'euro rispetto alle altre grandi valute sarebbe una competenza condivisa fra la BCE e i leader dei paesi dell'area, ma questi ultimi sembrano incapaci di esprimere un orientamento, hanno posizioni troppo diverse tra loro. Allo stesso tempo la BCE ha difficoltà a condurre la campagna, che sarebbe senz'altro più logica ed efficace: vendite dirette di euro in cambi di dollari. C'è anche un'intervista con Wolfgang Munchau, già direttore del Financial Times Deutschland e fondatore di un think tank chiamato Eurointelligence, che accomuna Draghi e la Merkel nella critica. Quanto a Draghi, secondo Munchau, malgrado mese dopo mese sia smentito dai fatti, continua a ripetere ossessivamente che le aspettative di inflazione vengono disattese. Non sembra capire che il modello macroeconomico stesso su cui si basa non funzionare e a non tenere in appropriato conto le aspettative che sono un importante veicolo di inflazione. C'è poi il problema centrale: la BCE non ha ancora lanciato il quantitative easing, rimasto l'unico modo per dare ossigeno all'economia. Quanto alla Merkel, l'errore più grave è culturale. Da 50 anni gli economisti tedeschi, strettamente aderenti alla scuola neoclassica, si preoccupano solo dell'offerta. Fanno sì che in casa loro, dai conti pubblici all'organizzazione del lavoro, tutto sia in ordine e poi il mercato farà il resto. Non si sono accorti che la crisi attuale è di domanda e che ormai fanno parte di una comunità di 18 paesi le cui peculiarità vanno considerate. Di cui l'ostinazione per l'austerity e anche quel vero e proprio ricatto da cui è nato il fiscal compact, concepito in cambio degli aiuti alla periferia. Mi chiedo come un economista del calibro di Mario Monti abbia potuto firmare un trattato che, se applicato alla lettera, porterà l'Italia al fallimento. Ridurre al 60% il debito in 20 anni significa andare incontro a una recessione che sottrarrebbe il 30-40% del PIL nello stesso periodo. Un disastro e la fine dell'euro. Durissima la condanna dell'ex direttore tedesco del Financial Times nei confronti del ex primo ministro italiano Mario Monti. Passiamo adesso però alle pagine internazionali, peraltro ampiamente analizzate nella rassegna di Radio Tremondo che ci precede. Una questione molto cara ad alcuni giornali e riportata da tutti, riguarda naturalmente il malore che ha colpito il fante di Marina Massimiliano Latorre in India, questione che mette in stato, diciamo, di urgenza le unità governative degli esteri e della difesa. I titoli di alcuni giornali sono anche molto, molto forti. Marò usa e getta il titolo della Padania e a 20 anni sveglia l'Italia, la figlia del Marò, il titolo del giornale di Alessandro Sallusti, l'urlo di Giulia Latorre: questo paese fa schifo, mio padre ha avuto un'ischemia e rischia di morire in India, ma qui pensano solo agli immigrati, basta chiacchiere, riportateli a casa. In realtà non è vero che qui si pensi molto agli immigrati, è molto vero che il ministro della difesa Pinotti è partito immediatamente per l'India e, insomma, la situazione sta venendo affrontata. Certamente, ancora più drammatica è la situazione ucraina. Il governo di Kiev parla di guerra totale e annuncia la possibilità di decine di migliaia di morti nel conflitto che si sta preparando. Le immagini che arrivano dai satelliti mostrano una verità militare da brividi. Tutti i giornali dedicano ampie pagine alla crisi ucraina che rischia di trascinarci in un conflitto planetario. Cito due articoli per approfondire la questione, particolarmente interessanti. Sul Foglio, diretto da Giuliano Ferrara, la guerra ibrida in Ucraina è finita. Ora si parla di atomiche tattiche. L'analisi affidata a Anna Zafiesova. Kiev pensa alla legge marziale, Lavrov abbassa i toni, ma Putin ha il pretesto della Novorossia e non l'abbandonerà. La guerra ibrida è sempre meno ibrida. Dai video diffusi dagli ucraini si vede che le due motovedette colpite domenica nel mare di Azov erano state sorvolate da jet, forse russi, visto che i separatisti non hanno per ora un'aviazione. Ma hanno tutto il resto, dai missili antiaerei ai carri armati, e centinaia di pararussi che in pochi giorni hanno ribaltato le sorti della guerra. Gli ucraini preparano la ritirata dal porto di Mariupol e dagli aeroporti di Lugansk e Donetsk, strappati ai guerriglieri qualche settimana fa. Il presidente ucraino, Petro Poroshenko, sta pensando all'introduzione della legge marziale e il suo ministro della difesa, Valery Heletyay, non esclude che Mosca possa usare contro gli ucraini atomiche tattiche. Parliamo di atomiche tattiche in Europa. Le assicurazioni del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che la Russia non ha intenzione di intervenire militarmente in questo contesto non guadagnano nemmeno lo status di una breve sui siti di news. Questo è l'attacco dell'analisi di Anna Zafiesova su Il Foglio. La giornalista è una giornalista della Stampa e proprio sulla Stampa la stessa Anna Zafiesova dedica un'analisi di approfondimento che credo piuttosto importante per chi vuole capire qualcosa di più di quello che sta capitando in questo momento all'est. La cancelliera Angela Merkel parla apertamente di guerra tra Russia e Ucraina, i soldati di Kiev in ritirata, l'allarme del governo, ma l'analisi di Anna Zafiesova si sofferma su fattori, diciamo, strategici di più ampio respiro. Quelle minoranze protette da Mosca, il titolo. Il collasso dell'URSS ha lasciato un mosaico di stati con molte etnie e confini improvvisati. Putin vuole riunire il grande popolo russo. Baltici e Moldavi temono di finire nel mirino. In particolare, c'è una notizia che non viene riportata con grande evidenza, che invece viene affrontata dalla Zafiesova, ed è questa: Putin avanza a ovest, ma gli si apre un fronte alle spalle. Nursultan Nazarbayev, il presidente del Kazakistan, ha detto che il suo paese potrebbe anche uscire dall'Unione Eurasiatica, che Mosca ha cercato di mettere in piedi con tanta fatica per ricostruire sulle ceneri dell'ex URSS una sorta di anti-Unione Europea. Il monito del leader kazako, al potere ininterrottamente dall'89, fa seguito alle incaute parole di Putin sul fatto che ha costruito uno Stato laddove non è mai esistito. Voleva essere un complimento, ma visto il corso degli eventi in Ucraina, Nazarbayev, che mantiene buoni rapporti sia con gli USA che con la Cina, ha preferito rispondere con durezza, anche perché i russi etnici sono più di un quinto della popolazione e il nord del paese, abitato soprattutto da russi etnici, è stato più volte rivendicato dai nazionalisti russi, a cominciare da Solženicyn. Attenzione, il Kazakistan è il serbatoio delle principali risorse energetiche dell'Asia centrale. Qualche mese fa, tra l'altro, Mosca, continua Anna Zafiesova, ha varato una legge che semplifica l'ottenimento della cittadinanza per tutti i sudditi ex sovietici o dell'impero dei Romanov, una mossa funzionale alla creazione di quinte colonne negli ex satelliti russi. Vorrei ricordare io che Caterina la Grande riuscì ad annettersi la Crimea proprio con questo sistema, concedendo pacificamente la cittadinanza a quelli che chiamava i nostri figli tatari, cioè i cittadini tatari di provenienza asiatica che allora avevano costituito uno stato, un canato nella Crimea. Con questa scelta raffinatissima di Caterina, dell'imperatrice Caterina, la Crimea si consegnò di fatto alla Russia. Oggi, in qualche modo, la Russia ritenta la stessa strategia. Il Baltico è il primo a temere la ripetizione di questo scenario collaudato. In Lettonia e Estonia i russi sono un quarto e occupano posizioni rilevanti nell'economia. Ma l'incubo che nessuno vuol rivivere si chiama Transnistria, enclave a maggioranza russa, ribellatasi alla Moldova già 25 anni fa e allora oscura nazione non riconosciuta, che oggi manda i suoi uomini addestrati a Mosca e a Donetsk. Ad aprile, dopo l'annessione della Crimea, la Transnistria ha chiesto di unirsi alla Russia, ma non ha mai ricevuto risposta. Ma oggi, se si realizzassero i piani dei separatisti di scavarsi un corridoio nel sud-est ucraino, potrebbe congiungersi con la nuova Russia che il Cremlino vorrebbe disegnare in quella regione. L'analisi di Anna Zafiesova continua. Invito i lettori all'approfondimento. Un articolo che in questo senso può essere utile per il taglio, diciamo, difforme da quelli più diffusi sulla stampa italiana, si trova sempre sul giornale di Antonio Sallusti ed è l'analisi di Gianni Calessin intitolata Ecco i 10 motivi che danno ragione allo zar Putin. Non c'è molto tempo per approfondire questo articolo, invito naturalmente alla lettura, ma rapidamente l'apertura dell'articolo è questa: uno scacco matto al più abile giocatore di scacchi della scena internazionale. Dietro il tentativo di Stati Uniti e Unione Europea di scippare a Vladimir Putin il controllo sull'Ucraina si celava questo azzardo che prese via lo scorso autunno quando l'Unione Europea cercò di far firmare all'allora presidente ucraino Viktor Yanukovych un accordo di libero scambio. Dietro quell'accordo si celano intese economiche, politiche e strategiche che puntano a ridimensionare l'influenza internazionale della Russia e spostare verso Oriente il raggio di influenza dell'Alleanza Atlantica. In particolare, il patto nascondeva, il primo dei 10 motivi, il tentativo di far entrare l'Ucraina nella NATO. Naturalmente l'analisi di Michalessi è più articolata, io mi limito a un elenco. Accogliendo l'Ucraina, la NATO avrebbe potuto chiedere a Kiev di partecipare al progetto dello scudo spaziale europeo, come ha già fatto la Polonia, portando missili statunitensi con una portata di circa 3.000 chilometri alle frontiere della stessa Russia. Il terzo motivo: Kiev avrebbe potuto cancellare i trattati di lungo termine che garantiscono alla marina militare russa di affittare e utilizzare Sebastopoli e gli altri porti sul Mar Nero, e la Russia non avrebbe più potuto accedere al Mediterraneo e al cruciale scalo di Tartus in territorio siriano. Queste sarebbero le conseguenze del trattato di libero scambio tra Unione Europea e Ucraina. L'Ucraina è uno dei principali corridoi energetici, di fatto le differenti scelte strategiche del paese potrebbero emarginare la Russia dal mercato delle forniture energetiche. Poi in Ucraina hanno sede almeno 50 aziende che producono componenti e parti di ricambio fondamentali per l'industria militare russa, dagli aerei Antonov agli elicotteri d'assalto Mi-26 all'Mi-8 e Mi-17 fino ai missili balistici. La crisi dell'industria bellica potrebbe causare il tracollo dell'apparato militare russo, ma anche un impareggiabile danno economico. Inoltre, la perdita dell'Ucraina rischia di compromettere il progetto più ambizioso di Putin, cioè la nascita dell'Unione Economica dell'Eurasia, di cui parlava anche Anna Zafiesova, a cui aderiscono Bielorussia, per ora Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. L'Ucraina è poi considerata un territorio sacro dai nazionalisti russi, in quanto fulcro di quel regno conosciuto con il nome di Russia di Kiev, che fu il primo nucleo di fondazione della Russia storica, e il nono motivo indicato a Michalessin è che il riconoscimento di indipendenza di Kiev arriva soltanto nel 1991. Per 900 anni dall'invasione mongola non è mai esistito di fatto uno stato chiamato Ucraina. Infine, rinunciando al controllo su un'Ucraina considerata parte integrante della grande Russia storica, Putin teme di venire percepito dalla propria opinione come un nuovo Mikhail Gorbachev. Chi conosce le cose russe sa che questo è un rischio mortale per un leader russo. Altre questioni internazionali sono purtroppo continuamente all'ordine del giorno, in particolare il Medio Oriente. Il Corriere della Sera dedica un importante e bel reportage di Lorenzo Cremonesi dalla città dei turcomanni fino a ieri assediata dall'ISIS, mentre la Repubblica, per quanto riguarda il Medio Oriente, si concentra invece sulle questioni strategiche internazionali, e cioè sulle alleanze contro il califfato, che vedono strani partner difficilmente immaginabili a priori, come gli Stati Uniti, l'Iran e la Turchia. L'analisi di Federico Rampini nelle pagine interne di Repubblica è corredata da una mappa di queste alleanze che potrebbero in qualche modo ridefinire l'orizzonte geopolitico a cui siamo abituati, attraverso il quale siamo abituati a pensare alle crisi orientali. Il Manifesto naturalmente dedica anch'esso la sua attenzione alla Palestina e alle questioni internazionali, in particolare sulla vicenda palestinese. Si concentra sulla notizia che abbiamo dato ieri dell'esproprio di 400 ettari nei territori occupati da parte del governo di Israele. Il linguaggio del Manifesto è crudo: il governo di Israele ruba 400 ettari ai territori occupati, i coloni esultano e una nuova città. Ma il titolo è ancora più esplicito: Netanyahu sceglie la guerra. Mega colonia in Cisgiordania è il titolo. Colonia bomba di Netanyahu, nelle pagine interne, a fronte della necessità di trovare 6 miliardi per la ricostruzione di Gaza, dove le scuole sono rase al suolo e il 15 settembre prossimo è al via l'anno scolastico. La vita nella striscia di Gaza sembra impossibile, anche perché la ricostruzione da 6 miliardi è prevista nell'arco di 5 anni per rimettere in moto il tessuto civile della striscia di Gaza. 5 anni sono tanti. Dopo i dissapori sulla conduzione morbida della guerra contro Hamas, scrive ancora Manifesto, nuova scelta contro la pace del premier israeliano: 400 ettari tra Betlemme e Hebron per la colonna Gvaot, divorerà porzioni strategiche di Cisgiordania, coloni euforici per la nuova città, protesta perfino Mogherini. Questo è il catenaccio di un'analisi affidata a Zvi Schuldiner, intitolato Insediamenti o Pace. Così comincia Schuldiner: qualcuno pensava a una nuova politica israeliana, sorpresa, il governo militare della Cisgiordania informa che per ordine di Tel Aviv, nella regione di Gush Etzion, non lontano da Gerusalemme, 400 ettari saranno dichiarati terra di proprietà nazionale e diventeranno la base per una nuova colonia, un nuovo ostacolo, scrive Schuldiner, al processo di pace. Invece di stare ad ascoltare i saggi slogan del governo israeliano, invece di arrendersi al timore nei confronti del fondamentalismo dell'ISIS, come si sta facendo in Europa, è tempo di mettere insieme le forze per frenare il processo, per frenare gli errori grossolani di un governo che spinge gli abitanti di Israele e quelli di tutta la regione verso una situazione sempre più tragica. Sarà così, solo così sarà possibile frenare anche un fondamentalismo islamico barbaro che in gran parte è creazione dell'Occidente. Questa è semplicemente la conclusione dell'articolo di Schuldiner, che non c'è tempo di leggere in maniera più approfondita.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Buongiorno, filo diretto, ma prima di iniziare a sentire in diretta i vostri pareri, vi ricordo che pubblichiamo sul sito di Radio 3 gli SMS. Il sito, devo dire, scotta, è bollente, gli SMS arrivano in continuazione. Il numero per questa piazza aperta è 335-56-34-296. E prima di cominciare con le telefonate vorrei dare conto di alcuni di questi SMS. Uno di un certo signor Luigi: il ministro Pignotti sarà pure partito per l'India, come lei dice, ma di certo ne tornerà solo, e di certo troverà che nel frattempo lo stivale si è appesantito di un altro paio di migliaia di immigrati, come dice la figlia di La Torre. Gentiluomini islamici di fine conio, vogliamo mettere con un marò? Grazie dei fiori sul funerale del buonsenso, Luigi. Io vorrei dire al signor Luigi che per adesso si è appesantito di 4.000 cadaveri lo stivale, grazie alle persone come lei. È gente che ha un funerale senza fiori. Non mi sembra che questo taglio, diciamo, da tifo, da stadio, faccia bene nemmeno alla causa dei marò, che a noi sta molto, molto, molto a cuore. Il signor Enzo da Torino scrive infatti: sul caso marò mi sorprende e mi addolora il silenzio assoluto dell'ex ministro della difesa ammiraglio Di Paola, responsabile dell'attuale situazione. C'è poi un SMS di Sara da Bergamo: ho votato Renzi alle primarie PD, ero convinto che fosse l'uomo davvero nuovo, giusto, giovane, grintoso, caparbio, sganciato dai vecchi sistemi di poteri forti. Ora non so, direi che è comunque una spanna sopra tutti gli altri, ma è sotto le aspettative che lui stesso ha alimentato. La comunicazione non basta. Sta cosa dei 1.000 giorni, rendiamoci conto che sono 3 anni, altro che proposte shock, siamo passati dai 100 giorni ai 3 anni. E anche Sara interviene sui marò: cosa stiamo facendo? Nulla. Non venga a raccontarci che la situazione è nelle priorità del governo. Il ministro è andato in India, certo, ma penso sia il minimo responsabile. Chiedo scusa, Oscar, non Sara. Massimo Scotti scrive: aspettiamo dalla Pravda, il giornale, nuove inchieste su Berlusconi. Vabbè. Il signor Geppino chiede se vogliamo dire che la Russia difende i confini della NATO, che la vuole circondare di missili e bombe atomiche. Al signor Geppino dico che noi non vogliamo dire niente, leggiamo soltanto i giornali e le nostre opinioni non sempre coincidono con quelle che leggiamo e a cui diamo spazio. Mentre Norbert da Pisa ricorda che i mini job hanno distrutto alcune categorie di lavoro, come camerieri o commessi, in larga parte costretti a fare più mini lavori. C'è poi una gentile ascoltatrice che mi attribuisce quasi 50 anni, purtroppo signora, sono molti di più. Ma veniamo alle telefonate. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Sergio da Napoli.
Buongiorno.
Senta, riguardo proprio gli ultimi anche riferimenti all'Ucraina e alla Russia, io valuto con preoccupazione il fatto che i media, così come diceva anche un ascoltatore ieri, non so se si ricorda, dall'Emilia, sì, hanno una tendenza un po' a coprire non tanto i fatti, ma anche le analisi. Perché se noi valutiamo un attimo le dichiarazioni del nuovo presidente polacco, c'è da preoccuparsi nel momento in cui fa la similitudine con la Seconda Guerra Mondiale. Quando la Russia sovietica mise i missili a Cuba, giustamente gli Stati Uniti si impuntarono perché venissero ritirati, perché si sentiva minacciata. Oggi, dopo circa 30 anni da Berlino, dalla caduta del muro di Berlino, diciamo così che sia le democrazie europee sia la NATO hanno avanzato abbastanza nei confronti dell'Est. L'Ucraina, essendo uno Stato diciamo così di confine, secondo la mia opinione, cioè la diplomazia dovrebbe puntare su un ucraino indipendente, stato cuscinetto, così come nel congresso di Vienna furono fatti per assicurare circa 100 anni di pace relativa. E mi pare che la mancanza di una analisi strategica su quello che sono le preoccupazioni di un'avanzata della NATO all'interno dell'Ucraina siano fondate, al di là del giudizio che possiamo dare della democrazia zoppicante russa e dei problemi. Però evidentemente in un quadro di equilibri internazionali io credo che la stampa dovrebbe sottolineare questi pericoli, che quindi dimostrano molto di più una similitudine con la prima guerra mondiale, dove ci fu una squilibrio dell'impero austro-ungarico nella Serbia, piuttosto che in quella dell'avanzata tedesca, che era tutta un'invasione sì, completamente diversa. Quindi io farei i complimenti alla Mogherini e i nostri auguri, però mi immagino già che vi siano delle spaccature e delle visioni abbastanza contrastanti che preoccupano e che dovrebbe essere appunto messa al centro dell'analisi della stampa quotidiana. La ringrazio.
La ringrazio io. Ho ascoltato con interesse quello che ha detto, in parte cioè, interessante la sua analisi, anche se devo dire che il fatto che la situazione attuale sia paragonabile più alla prima guerra mondiale che alla seconda, tutto sommato alla fine non mi rassicura per niente. Lei ha ragione che le preoccupazioni sulle strategie NATO legate alla crisi ucraina è fondata e che deve essere contenuta in ogni analisi, che deve essere insomma prevista in ogni analisi. Il paragone con la crisi dei missili a Cuba è estremamente interessante, ma non posso sottoscrivere l'affermazione per cui almeno oggi, per cui la stampa in qualche modo copre tutto questo, perché abbiamo letto soltanto per sommi capi almeno tre analisi molto importanti, diciamo approfondite, che di questo si fanno carico. Ricordo i due articoli di Anna Zafiesova sul Giornale e sulla Stampa, che riguardano le politiche russe, ma anche e non da un punto di vista partigiano. E poi l'articolo, rispondo con questo anche a un sms che è appena arrivato, che mi chiede di ripetere il nome del giornalista e la testata, l'articolo di Gian Michalessin sul Giornale, diretto da Sallusti, con i dieci motivi, ricordo, per cui la reazione di Putin in Ucraina è giustificata. Quindi almeno oggi si può dire che il panorama informativo italiano è ampiamente vario e utile per un approfondimento della questione. C'è un altro sms che vorrei leggere. Sono un giovane professore di storia di un istituto professionale virtuoso, più di 200 ore di stage scuola bottega. Il sistema degli stage tuttavia non è formativo ma solo spendibile. Ci ritroviamo a fare poche ore di lezione e quindi di formazione per lasciare che cresca una generazione di soldatini del lavoro incapaci di criticità, per molti aspetti identici ai ragazzini delle medie che ci arrivano al primo anno. Allargare questo sistema a tutti gli ordini scolastici potrebbe essere, a mio avviso, disastroso per il futuro della nazione, non solo della scuola o dei singoli. Una nazione produttiva ma inabile al voto, una rinnovata Italia dei notabili, ove la democrazia faccia rima con plutocrazia e aristocrazia. Così scrive il nostro ascoltatore, rispondendo direttamente con una certa competenza all'analisi sulla riforma della scuola di Walter Passerini riportata sulla stampa di oggi. C'è una telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Giancarlo. Buongiorno. Io mi occupo di scuola e sono un dirigente scolastico, guardi.
Sì.
La mia scuola sono nella provincia di Macerata e della provincia di Ancona, nella regione Marche. Sono scuole tecniche e professionali. L'SMS che ha appena letto è stimolante da questo punto di vista. Sì. Magari poi alla fine del piccolo intervento che cercherò di fare...
La prego di essere sinteticissimo per lasciare spazio.
Domani c'è il Consiglio dei Ministri e la presentazione della riforma della scuola dal punto di vista gestionale, operativo e quant'altro. Io credo che bisogna essere molto attenti nella prima pagina verso la scuola, cercando di capire se da questa idea nascano rispetto per l'autonomia scolastica, rispetto per le esigenze della scuola in termini finanziari. Guardi che io dirigo scuole tecniche e professionali, quindi di secondo grado, le risorse sono limitatissime e questo approccio verso gli stage e i tirocini impone una grande capacità gestionale ed economica. Spesso le scuole non le hanno, potrei raccontare delle storie a tal proposito. E in secondo luogo questo desiderio di ognuno di dire quello che serve adesso alla scuola, storia dell'arte, educazione civica.
Certo.
Nel 2010 vennero introdotti nuovi ordinamenti, nel 2015 andranno a regime e dopo 5 anni dovremmo fare la verifica. E già si annunciano nuove introduzioni. Io ho paura che questa rincorsa verso qualcosa che non c'è, ci dovrebbe essere, non sia positivo verso la scuola. Quindi chiedo proprio attenzione, un bel dibattito e una forte rispetto verso la scuola, che comunque sia, al di là dei soldatini verso il lavoro, magari si potessero fare soldatini verso il lavoro, glielo dico francamente, manca il lavoro, quindi i soldatini dobbiamo farli belli corazzati. Al di là di questo, credo che la scuola meriti attenzione, rispetto e prospettive, e l'autonomia è la forza di questa attività.
Benissimo. La ringrazio di questo intervento, non intervengo per mancanza di competenza, ma sono appassionatamente interessato al problema, quindi spero che questo sia l'inizio di una discussione. Continuano ad arrivare i vostri sms, in particolare la questione dei Marò importa tanti, ma io vorrei leggere un cazziatone che ricevo personalmente da Lucia da Torino, che mi dice, e la ringrazio, si scrive Hollande e si legge Holland, per favore, siamo stufi di tanta approssimazione. Poco fa Antonio Sallusti, ok, Alessandro Sallusti si rivolterà nel suo palazzo, eccetera, nasconde naturalmente altre sgridate. Mi scuso con Lucia per la mia forte approssimazione e do la linea al prossimo ascoltatore. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Carlo da Campobasso. La ringrazio. Lei prima sono venuti i brividi facendo un paragone fra il welfare tedesco e il welfare italiano.
Sì. L'ordinamento del lavoro più che il welfare, sì.
Che vengono naturalmente a tutti quanti e che io ampiamente condivido. A me vengono i brividi anche per altri motivi. Vengono i brividi quando devo pensare alle circa 8.000 partecipate, più delle volte, la maggior parte delle volte, hanno più consiglieri di amministrazione che dipendenti.
Certo.
E sono, direi, un modello di inefficacia e di inefficienza senza paragoni, un fatto storico, assolutamente, un parere su questo volevo. E poi le volevo porre una domanda telegrafica. Volevo sapere se secondo lei i tempi sono maturi ormai per una bella tassa patrimoniale sana sui grandi patrimoni individuali, da paragonare nella fattispecie al blitz che fece nel 92 Amato sui conti correnti. La ringrazio.
Grazie a lei. Mi chiede una cosa delicatissima, mi chiede un'opinione su un argomento difficile. Io personalmente non sono contrario alla patrimoniale, bisogna ricordare che è in atto una patrimoniale di fatto in Italia con i prelievi sulla casa. Si può discutere se siano giusti, equilibrati o meno, sa benissimo lei come tutti che il dibattito su questo è furente, ma è indiscutibile che il prelievo sugli immobili e sulla casa sia in qualche modo incomparabile rispetto a quanto avveniva in precedenza, e segni anche un cambiamento di cultura. Diciamo che la casa è sempre stata vissuta in Italia come un bene rifugio, qualcosa di estremamente virtuoso, si è parlato anche di un'Italia capace di reagire virtuosamente e positivamente a crisi gravissime come quella innescata dalla questione dei mutui americani, proprio per questa consuetudine tutta italiana di puntare alla casa di proprietà. Improvvisamente la casa di proprietà è diventato un patrimonio anche imbarazzante sul quale operare prelievi simili a quelli che operano altri paesi europei, diciamo, abituati in altro modo. Una trasformazione culturale traumatica che ha spostato consensi da una parte all'altra dell'elettorato. Quindi, che io sia o meno d'accordo con l'ipotesi di una sana patrimoniale sui grandi patrimoni, condivido che una tassa sui grandi patrimoni sia sana, però sicuramente difficilmente i tempi sono maturi, perché difficilmente la politica, per ragioni di consenso, sarebbe disponibile a sostenerla. Vorrei ancora leggere qualche brevissimo qualche brevissimo SMS. C'è uno è arrivato incompleto di Paola da Torino: correggere questa cosa insensata, ma non ci è dato sapere quale sia. Se ci manda un nuovo SMS proveremo a correggere. Dov'è l'articolo di Munchau? Bellissimo, grazie, ci scrive un ascoltatore, è su Repubblica di oggi. Ma sento un'altra telefonata, quindi gli SMS magari dopo. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Giacomo Bonveglio, chiamo da Torino e rendo una testimonianza in quanto sono stato per circa un mese in Ucraina meridionale, sì. L'Ucraina russofona, a circa 50 chilometri dal confine con la Crimea, attuale Russia, acquisita da Putin, e 300-400 chilometri dalla zona di combattimento, quindi non era in zona di combattimento, però ho vissuto in una zona molto turbata, ecco, da questa situazione, come lei può ben immaginare, perché vi sono tanti russi che abitano in queste zone russofone dell'Ucraina. Quello che non traspare molto nella stampa italiana, anche in genere nella stampa estera, ho visto, e dalla mia testimonianza dell'Ucraina e della Russia, in seguito al mio studio di russo, sì. È il fatto che c'è una notevole differenza fra popolazione russofona, che in Ucraina è addirittura la maggioranza, dalle mie stime. Questo non viene pubblicato dagli ucraini per pudore, dai russi per, se vuole, non dimostrare l'enormità di certe affermazioni. Putin qualche tempo fa ha detto: io non posso rimanere insensibile alle necessità di difesa della popolazione russofona.
Ma non ho capito perché secondo lei non viene citata dai russi il fatto che la popolazione russofona è in maggioranza.
Allora, parliamo la Russia vale circa 180 milioni di persone, sì. No? L'Unione Sovietica era circa il doppio. Sì. Se parliamo dell'Ucraina, l'Ucraina sono circa 40 milioni di persone, e allarghiamo il discorso della popolazione russofona agli altri paesi, parliamo di 120, 130, forse 140 milioni di persone. Quindi non è un gioco da poco non essere insensibile alle necessità di difesa della popolazione russofona. Ma questa popolazione russofona, come ho testimoniato non solo lì dove sono stato appunto nel sud dell'Ucraina, in un posto che si chiama Kherson, non lontano da Odessa, ma con pochissimi, ero l'unico italiano forse nel raggio di 100 chilometri, 200 chilometri, e uno dei pochissimi occidentali. E sono andato appositamente per poter fare una full immersion di russo. Il discorso è che Putin ha una tendenza, una tentazione egemonica molto molto ambiziosa, sì. Che rivelando i numeri diventa molto chiaro.
Una forma di pudore, dire, dice lei in qualche modo.
Sì, in Ucraina vuol dire prendere in mano due terzi del paese all'incirca.
Sì, ho capito, in qualche modo.
C'è una differenza enorme tra russofono e russofilo, cioè certo. In questa popolazione russofona c'è un'esiguissima minoranza che è russofila.
Certo.
È derivato anche io non sono stato adesso nel Donbass, che è la zona sì. di Donetsk, di Lugansk, di Mariupol, però lì ci sarà forse qualcuno in più. Ma sì, guardiamo sì. al caso della Crimea, lei ieri ha citato il referendum in Crimea.
Un ascoltatore l'ha citato, sì.
Sì, ma è un referendum farsa, non hanno voluto il controllo dell'Ocse o di qualunque altra. L'Ucraina ha detto va bene, fatelo, però sotto il controllo, a un certo punto del processo, sotto il controllo, un controllo internazionale o condiviso.
Sì, sì, ho
non
capito.
È stato voluto. E forse vincevano in Crimea, perché Crimea è un'eccezione rispetto al resto dell'Ucraina. Ma in altre parti, molto, quindi è una cosa molto pericolosa. Io sì. non penso che si arrivi alla guerra, penso che sia molto. Che anche Husk dimostra poca conoscenza della situazione ucraina, nonostante che sia confinante.
Speriamo che abbia ragione lei. E senta, io intanto la ringrazio per una testimonianza che viene direttamente dal campo e soprattutto per la distinzione tra russofono e russofilo, che mi sembra preziosissima per capire meglio quello che sta succedendo nell'area della ex Unione Sovietica, che potrebbe ampiamente coinvolgerci, se non con un conflitto totale, comunque con conseguenze severe. Il referendum sulla Crimea in Crimea è stato variamente contestato, ma non si può negare che altrettanto contestati siano stati gli altri referendum analoghi, e che il problema, diciamo, dell'antinomia giuridica che si crea, che si viene a creare tra l'invalicabilità tra il principio di inalterabilità delle frontiere e il principio di autodeterminazione dei popoli, sia stato un argomento diplomatico che Putin ha usato e usava già ai tempi, veniva già usato dalla Russia ai tempi della ex Jugoslavia, per quanto riguardava il paragone tra, per esempio, l'autoproclamata Repubblica dei Serbi di Bosnia e il Kosovo. Quindi il problema, il paradosso sussiste indipendentemente dalla legittimità o l'illegittimità delle singole consultazioni elettorali. Continuano ad arrivare valanghe di SMS. Un ascoltatore scrive: basta con un concetto di lavoro ottocentesco di tipo religioso più che economico, un vero scandalo che si lavorino ancora 40 ore come un secolo fa. È un po' ottimista, direi, però. Mentre c'è un secondo cazziatone del signor Rosario Pintaudi, che ringrazio se non altro per la pubblicazione di nome e cognome. Approssimazione è poco, meglio dire faziosità e limitatezza. Immagino che non si riferisca alla mia pronuncia del francese. Francesco ci scrive: la scuola non è un ufficio di collocamento, ma un'ipotesi di società e di vita. Il governo, dice Francesco. Piero dice: il governo italiano riuscirà a portarli a casa? Sì, tratta naturalmente i Marò. Continuano ad esserci moltissimi, moltissimi messaggi di solidarietà. Invece, un'ascoltatrice di nome Cinzia scrive: sto andando a scuola, dovremmo preparare gli orari, organizzare la suddivisione delle discipline, eccetera. Ma gli insegnanti a incarico annuale, i famosi precari, saranno nominati entro il 15 settembre. Eliminare questi ritardi sarebbe una rivoluzione vera per la scuola. E poi ancora: la triste vicenda dei Marò è una penosa metafora di ciò che l'Italia rappresenta e rappresenta al giorno d'oggi. Un paese totalmente avvitato nella strenua difesa dei privilegi di chi ha la fortuna di essere collocato al riparo degli apparati del potere politico ed economico, e nessuna vera attenzione al bene comune. Un messaggio molto lungo di Simone Tascani. Comunque, tutti i messaggi sono disponibili sul sito www.radio3.rai.it, quindi invito chi fosse interessato a partecipare o anche solo a prendere visione di questo dibattito a consultare anche il sito. Intanto sento un ascoltatore. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Piero Nasuelli, telefono da Bologna. Senti, io vorrei una sua opinione su questa considerazione. Riprendo il tema degli stage universitari, in questo caso, quindi
Sì.
dei tirocini. Io ho vissuto un'esperienza proprio recentemente per un tirocinio post laurea, quindi di quelli, diciamo così, delle aziende, proprio nelle aziende, quelli retribuiti sulla base delle ultime riforme Monti. Ci ho messo qualcosa come 40 giorni per riuscire ad attivare questo tirocinio, quindi avevo l'azienda, avevo lo studente, anzi tirocinante, 40 giorni di mail, scartoffie, quindi burocrazia, solo ed esclusivamente burocrazia. Quindi io le chiedo, le riforme, i nostri governanti si stanno impegnando, eccetera, ma il problema rimane poi quello alla base. Cioè, quando poi tutti questi provvedimenti si devono attuare negli uffici, se la burocrazia diventa soffocante, anche l'operazione, così che trovo assolutamente importante, quella cioè di un'esperienza, di un laureato che può entrare in un'azienda, finalmente conosce il mondo del lavoro, poi ci si mette 40 giorni solo per scartoffie, mi dica lei, chiedo a lei quale dovrebbe essere veramente la riforma più importante da fare in questo paese.
No, sì, lei mette il dito su una situazione reale. Diciamo che la riforma della burocrazia, il problema della burocrazia, in qualche modo impatta collide con tutte le proposte di riforma, i progetti di riforma, le velleità di riforma, le ansie di riforma, le aspettative di riforma che in questo paese politica e cittadini si possono porre. In realtà l'intervento sulla burocrazia, ragione lei, in qualche modo è preliminare, dovrebbero essere i prolegomeni a ogni futura riforma della scuola, del lavoro, di tutto, del fisco, eccetera. Uso la parola prolegomeni per fare uno sberleffo niente sberleffi, insomma, si tratta di una questione di metodo preliminare di una riforma fondamentale. Tutti i governi se la prefiggono, se la propongono come risultato, direi, quindi speriamo, continuiamo noi a sperare nei nostri governi, continuiamo a sperare che uno sia migliore dell'altro, eletto o no, che sia dal popolo, e che anche questa diventi una priorità del governo. Le buone intenzioni ci sono dichiarate. Che dire, ha ragione lei nel dire che si tratta veramente di una priorità. C'è un altro ascoltatore, pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Gianleo da Bari.
Buongiorno.
Chiamo per in riferimento all'articolo della chiusura di due negozi per uno aperto, insomma di attività commerciale. Io sono un piccolo professionista che ogni giorno combatte con marginalità minime per tirare avanti, insomma ci crediamo nell'attività che facciamo.
Sì.
Io faccio l'amministratore di condominio, quindi ho a che fare con proprietà, proprietari e quant'altro, e vedo che gran parte dei proprietari o buona parte erano ex commercianti, cioè attività che negli anni 60-70 consentivano un accumulo di capitale, quindi investimento, patrimonio, sì, neanche lontanamente paragonabile a quello odierno. Quello che, come dire, il punto sul quale io volevo far presente è quella di una equità intergenerazionale dal punto di vista fiscale.
Certo.
Cioè, se a mio padre è stato chiesto il 10% di contribuzione fiscale, contributiva, poi non entriamo nel dettaglio, no? Perché a me deve essere chiesto il 40%? E in questo modo drenare tutte le mie capacità di investimento, perché devo contribuire al paese, giustamente, no? E allora la domanda mia è non solo le opportunità sono diminuite per oggettive cicli economici, macroeconomici internazionali, cioè quei tempi non potranno mai più ripetersi, no? Ma come dire, comprendere che quei tempi non potranno più riprendersi o ripetersi, come dire, dovrebbe obbligare chi ha le leve del governo a ripensare per quelle poche leve fiscali, visto che la monetaria non esistono più, quelle poche leve che stanno nelle loro mani, di ripensare come dire, delle attività, delle implementare delle attività o delle scelte tali da poter, come dire, rimettere in gioco quello che è adesso il denaro drenato dallo Stato. Perché il lavoro non è che non c'è, il lavoro c'è, basta andare per le strade, il lavoro ce n'è tantissimo, ce n'è per milioni di italiani. Il problema è che manca la remunerazione di questo lavoro. Allora, ripensare la remunerazione, ripensare la fiscalità è un obbligo imprescindibile, altrimenti continueremo ad andare via, a fare armi bagagli, prendere i nostri bambini e andare altrove. E non c'è speranza. Allora, chi è dentro, chi è fuori, ma non si può, come dire, tirare alla giornata dal punto di vista del governo. Ecco. Pensare a questi grandi parametri è essenziale, fare dei paragoni tra il prima e il dopo, anche se, ripeto, non potranno più ripetersi, è fondamentale.
Sono d'accordo con lei. Io vivo in una città in cui, peraltro, lei è partito dalla questione degli immobili, e credo sia interessante notare che non soltanto ex commercianti, cioè persone che vengono dal settore terziario, sono la maggioranza dei proprietari. Qui a Torino moltissimi proprietari di appartamento sono operai ed ex operai, e anche quella era una professione che permetteva un accumulo di capitali tale da garantirsi una proprietà immobiliare. Quanto a equità intergenerazionale, qui si vede che c'è un problema, perché nessuno dei loro figli in questo momento potrebbe permettersi la stessa cosa. E quando il prelievo fiscale sulla casa aumenta e viene considerato sulla base di rendite, di cosiddette rendite che sono del tutto virtuali, ipotetiche. Un giovane di oggi che si trova magari coinvolto nella riforma del lavoro che abbiamo letto con questo, io spero che i lettori mi perdonino le pronunce d'ora in poi, sotto questa formula Jobs Act proposta dal governo, immagino un ragazzo che si trova con i lavori, con quei lavoretti da 300 euro l'uno, da doverne fare due o tre, oppure con le proposte di retribuzione a un euro, se ha la disgrazia di trovarsi anche proprietario di appartamento e dover pagare le tasse che si prospettano oggi sugli immobili, diventa un esempio quasi martire di mancanza di equità intergenerazionale per quanto riguarda il prelievo fiscale. Lei ha ragione nel dire che quei tempi non potranno ripetersi, ha ragione nel dire che un pensiero costante, attento alla remunerazione, alla fiscalità e a quello che si può fare per rinnovarle e riformarle è un obbligo. Per un paese, ieri parlavamo molto di consumi, insomma, è uno dei punti fondamentali per rilanciare la vitalità economica del paese. Ci sono altri sms, un signore scrive: i 4.000 profughi annegati devono ringraziare Mare Nostrum, partite con qualunque mezzo e noi veniamo a salvarvi. Non è proprio così, Frontex respinge i morti prima che venisse instaurata a Mare Nostrum, sono oltre 20.000, cioè più della guerra in Croazia. Lei dice che la patrimoniale non avrebbe il consenso, ma di chi? Del 10% dei ricchi in Italia forse, e gli altri 90%? Non lo so, ma ci sarebbe difficoltà. C'è una telefonata in linea, pronto?
Buongiorno, Corrado Truffi da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno, io chiamavo perché ho sentito nella rassegna stampa, mentre parlava dell'articolo di Walter Passerini, peraltro
sì,
molto interessante, una sua considerazione circa la difficoltà a valutare il lavoro degli insegnanti e le polemiche che questo comporterebbe, ha già comportato, perché ogni volta che si parla di valutazione degli insegnanti sembra che si fanno lese maestà di vario genere. Io volevo osservare che nelle imprese private tipicamente la valutazione si fa e si fa correntemente, tutti sanno che si fa la valutazione. In generale la valutazione delle imprese private è fatta spesso abbastanza male,
sì, cioè
non è un processo perfetto. Tuttavia tutti accettano quel gioco e quel meccanismo perché comunque, per quanto imperfetto, si tratta pur sempre di un meccanismo che statisticamente finisce per premiare i migliori. Nel senso che ovviamente non è la perfezione, ma come tutti i sistemi umani in cui c'è una valutazione anche soggettiva oltre che oggettiva, perché ovviamente si possono fare anche pezzi di valutazione oggettiva, ma la valutazione non è mai completamente oggettiva, si riesce comunque a ottenere il risultato che è quello fondamentale, cioè fare in modo che un professionista più bravo di un altro sia alla fine valutato un po' meglio e quindi abbia dei vantaggi economici e di gratificazione. Questo
sì,
fatto nel caso degli insegnanti sarebbe importantissimo, perché sappiamo tutti che ci sono gli insegnanti molto bravi e che non hanno nulla di diverso come retribuzione, come considerazione, come tutto, da quelli che invece stanno lì soltanto per scaldare la sedia, insomma.
Certo.
E quindi io trovo veramente questa idea che non si possa valutare il lavoro della scuola. La valutazione si fa sia individuale, sia a livello di scuola, sia a livello di consigli di classe, si può fare a vari livelli, perché poi la valutazione va mediata e va fatta bene, ma voglio dire, perché non farlo? È uno degli elementi essenziali, io trovo che sia veramente fondamentale riuscire a costruire una scuola in cui ci sia anche un sistema di valutazione, oltre a tutto il resto che serve, che
certo,
meglio che non ne parlo, se non capisco più.
Ma io sono completamente d'accordo con lei, spero di non essermi fatto fraintendere. È chiaro che la valutazione è indispensabile e che non può che essere imperfetta, così come avviene nelle imprese private, ma rimane indispensabile perché, come ha detto giustamente lei, statisticamente finisce per premiare i migliori e la scuola ne ha un grandissimo bisogno di meritocrazia, ne sono assolutamente d'accordo. Quello che vorrei soltanto dire è che nel momento in cui si introduce un nuovo meccanismo di valutazione, si decide per la prima volta di passare, è una trasformazione radicale per quel che riguarda il mondo della scuola, no? Probabilmente salutare, ma radicale, e mi sembra importante porre molta attenzione nella definizione il più possibile vasta e articolata dei criteri di valutazione e dei soggetti titolati a fare la valutazione. Cito soltanto tutte le polemiche sollevate dai testi invalsi, sulle quali invito eventualmente insegnanti all'ascolto a pronunciarsi. C'è ancora una telefonata, pronto?
Sì, pronto, mi chiamo Antonio, chiamo da Bologna, buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo il suo parere su questo, un tema fondamentale, cioè dalla crisi economica non se ne esce se non si considera il problema della sovranità monetaria, in altri termini, a chi appartiene il denaro. Mi spiego meglio. Se lo Stato italiano, che aveva la lira, era emettitore della moneta, non aveva bisogno di procurarsela, vale a dire che se spendeva per fare una strada, si indebitava con se stesso, perché non faceva altro che accreditare sul conto del fornitore l'importo della strada. Adesso invece fare questa Europa dell'euro rimanendo, dico io volutamente, a metà del guado senza andare oltre e fare l'Europa unita, significa avere privato 17 stati della loro moneta, e questi 17 stati devono prendere a prestito una moneta che è l'euro, che è una moneta straniera, cioè la moneta la emette la banca privata, la BCE, che è un privato, e invece di cioè la dà alle banche, le quali la danno allo Stato, diciamo così, in cambio di titoli di Stato. Cioè lo Stato effettivamente si indebita. Cosa vuol dire immettere liquidità monetaria, immettere liquidità nel sistema? La Fed, se deve fare una strada, quando la strada è fatta paga il fornitore, mentre invece se qua dobbiamo fare una strada dobbiamo andare dal signor Draghi a prendere, anzi no, dalle banche, a prendere a prestito i soldi per fare una strada. Cioè se uno Stato è sovrano nella sua moneta, non ha alcun senso la frase non ci sono i soldi per. Adesso invece noi siamo indebitati. Questo è il problema.
Beh, c'è stato anche il grosso problema del debito pubblico ancora con la lira, insomma, in qualche modo. La spesa pubblica, anche se il prestito non era sufficiente, battere moneta con una zecca nazionale per diciamo dare la copertura agli investimenti infrastrutturali o alle riforme, quindi il problema non è semplicemente di moneta. Del suo intervento però mi sento di sposare l'invito a non limitarsi alla questione dell'aggancio monetario, della moneta unica nella realizzazione di una superiore unità di quella che noi chiamiamo Unione Europea. Ecco, il problema a mio parere è quello di realizzare davvero un'Europa. Non dico di più perché i minuti corrono e ci sono altre telefonate, vorrei sentire di più l'opinione degli ascoltatori. Pronto?
Pronto, salve.
Buongiorno.
Sono Vincenzo, chiamo da Trento. Senta, io volevo portare una testimonianza, visto che trascorro un paio di mesi durante l'inverno abitualmente sulla costa del Kerala in India, a proposito di questo fatto dei Marò. E volevo così, siccome mi trovavo proprio a pochi chilometri nell'anno in cui è successo l'uccisione dei due marinai, riferire un po' dell'incredulità, dello stupore, del fatto che l'opinione pubblica indiana è rimasta profondamente colpita da questo avvenimento, perché è un po' come se, che ne so, da una nave da cargo straniera avessero sparato su una barca da pesca nel golfo di Genova, uccidendo poi due marinai.
No, beh, erano in acque internazionali.
No, non era in acque internazionali, mi scusi, perlomeno questo è quello che dicevano e dicono i media indiani.
Sì.
Diciamo che la questione è rientrata, costretta dalla marina militare indiana in porto, ed è rientrata perché erano entro le 20 miglia, se non l'armatore mai avrebbe fatto rientrare la nave. Quando poi il capitano ha cominciato a sostenere di essere oltre le 20 miglia, gli indiani gli hanno chiesto di dimostrarlo e il capitano ha detto: oh, mi scusi, ma mi si è guastato il mappatore, il GPS, sono due giorni che non funziona.
Così
ci sono una serie di cose. Se poi lei ha visto le foto del barcarozzo da pesca che è stato preso a fucilate, è ridicolo, quella non è una barca che non va assolutamente oltre le 20 miglia. Quindi, cioè, adesso io capisco le problematiche italiane, riportiamo i Marò, eccetera, ma è una cosa inverosimile questa, da un punto di vista degli indiani, cioè, se avessero sparato su due pescatori nel golfo di Genova, secondo lei, avremmo permesso agli uccisori di due nostri marinai di portarseli all'estero?
Ho capito, ma mi permetta di non rispondere con un'opinione, perché c'è un processo aperto e credo che le questioni riguardanti processi aperti e garantismo debbano essere in qualche modo rispettate anche quando il processo riguarda e coinvolge problemi di politica internazionale, di rapporti internazionali delicati come quelli fra Italia e India, però comunque c'è un processo in corso, e quindi addirittura che io sappia nell'istruttoria non è ancora, benché siano formulati i capi d'accusa, una delle tesi che viene sostenuta dalle parti è anche che possano non essere i due fanti di Marina indicati i colpevoli dell'omicidio, ma altri, e quindi si tratta di una responsabilità individuale. Al di là di qualunque e non di una responsabilità politica, non è che se ne condannano due se a sparare sono stati degli altri, no? Questo credo che lei sarà d'accordo, secondo i principi normali del processo penale. Quindi, essendo ancora tutto aperto, opinioni tenterei di non darne finché non ci sono sentenze su cui basarsi. Sono però dell'idea che da un lato l'impegno diplomatico italiano sia stato molto scarso in materia, e che un arbitrato internazionale sarebbe opportuno, e in più però c'è il problema di ufficiali militari italiani che prestano servizio di sicurezza per compagnie private. Questo è un problema che andrebbe in qualche modo affrontato, non c'è tempo di farlo oggi, ma so che ritorneremo sulla vicenda di Marò. Finisce però qui il filo diretto con gli ascoltatori. Ricordo che dopo il GR3 potete ascoltare pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e successivamente alle 10 Tutta la città ne parla, dove la discussione sui temi che vi hanno interessato di più questa mattina sarà continuata. Continuate a seguirci naturalmente anche sul sito e sulle pagine dei social network. In particolare vi ricordo gli sms furibondi che stanno arrivando, che possono essere consultati su www.radio3.rai.it. Buona giornata, a domani.
Luca Rastello, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranec, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.